Buonasera a tutti e ringrazio gli organizzatori per l'invito. Ho voluto dare questo titolo, La centralità del paziente, del caregiver e della famiglia, un'utopia. Anche con me non funziona. Scusate, e sono anche un ingegnere. Giuro che dalla regia prossima, se io potrei. Andò.
Era spento.
Era spento. Ok. Allora, mi piace iniziare con questa frase. Quando non c'è più nulla da fare, c'è ancora molto da fare. E questa è una persona speciale. Questa è una persona speciale ed è Cesare. Cesare è mio marito. Cesare ha 32 anni e nel 93 si ammala di sclerosi laterale amiotrofica. Nel 98 sopraggiunge l'episodio di insufficienza respiratoria acuta e Cesare sceglie, non senza difficoltà, di vivere accettando la tracheostomia e la PEG. Quindi di fatto Cesare da 13 anni è in ventilazione meccanica 24 ore al giorno senza alcuna autonomia respiratoria. È completamente immobilizzato, può muovere soltanto gli occhi e con i quali comunica, è alimentato tramite una PEG. E già questo, 13 anni di vita in questo modo, possono sembrare abbastanza, ma non lo è, perché negli ultimi anni Cesare ha sviluppato alcune comorbidità. Ha sviluppato un diabete di tipo 2 insulino resistente, addirittura su di lui. Ma poi ho verificato in altre situazioni, l'insulina ha un effetto rebound e quindi può essere controllato soltanto con gli ipoglicemizzanti orali, senza un controllo ottimale evidentemente. Ha una severa steatosi epatica, verosimilmente legata, alla lunga vita di farmaci che ha preso. Ha una pesante disfunzione gastroenterica in una persona completamente allettata, questo crea dei grossi disagi. E ha un importante distress psico-emotivo che ci ha condotto a dover gestire con farmaci anche abbastanza così tosti e pesanti. E giusto per condire, una ipoacusia che limita molto quindi le relazioni sociali. Tutto questo per dire io uso la SLA, lavoro in AISLA, uso la SLA come paradigma di una malattia ad altissima complessità e ad altissima fragilità. E faccio solo un flash nel 94, quando un famosissimo neurologo italiano non era convintissimo della diagnosi e ci consigliò di andare a Houston per avere una conferma. Houston c'era l'allora professora Appel, non so chi lo conosca, che era veramente un luminare, il quale veramente in 3 giorni, con gli esami opportuni, confermò la diagnosi. Ma come confermò la diagnosi? La confermò in piedi. A letto in inglese dicendogli lei ha la SLA, si organizzi a 3 anni di vita. E questo era quello che si leggeva ai tempi sui manuali di neurologia delle università. Per cui è nostra abitudine fornire al paziente qualche indicazione circa la gravità della malattia, ma senza accennare alla sua inevitabile inesorabilità. Ma purtroppo ancora ad oggi in associazione questo è quanto ci arriva, ci giungono delle situazioni che io definisco aberranti. La comunicazione mi è stata inviata per posta dal medico che aveva posto la diagnosi. Assolutamente durante la visita non mi ha dato grosse indicazioni. Era lontanissimo da noi immaginare che era una malattia del genere. Mi è stato detto di non fare programmi a lungo termine. In camera mi è stato detto direttamente utilizzando la parola motoneurone. Neanche 20 minuti dopo viene ricoverata accanto a me una persona che aveva la malattia del motoneurone e che non poteva più muoversi. Qualità della vita. Poi qualità della vita o dignità, parliamone. Questa è una frase di Cesare, non leggo tutto, ma di fatto punta il focus sull'adeguatezza dell'assistenza. La tua si uccide se glielo concedi, si uccide se i medici non ti informano che puoi continuare a vivere, si uccide se non puoi scegliere consapevolmente cosa davvero vuoi fare. La vita dignitosa significa essere accudito 24 ore al giorno, perché accanto a me deve esserci sempre qualcuno che mi aspira la saliva alle secrezioni, che mi sposta mani e piedi, che accende la TV, che mi legge il giornale, che sa più comunicare con me che muovo solo gli occhi. Ma c'è chi, a fronte di una diagnosi e una progressione, l'Islam ha davvero delle grosse problematiche emotive e fa molta fatica ad accettare questo grado di dipendenza. Nel 2009 è stata istituita la consulta per le malattie neuromuscolari, di cui il presidente AISLA, dottor Melazzini, era il presidente e alla quale ho partecipato anch'io in un tavolo monotematico. E queste sono le criticità emerse, quindi ad oggi vere, reali, concrete, tangibili, rispetto all'assistenza. Mi soffermo su alcune, sulla diagnosi ne abbiamo parlato, assenza di assistenza pretracheostomia, con tutto il vissuto e il carico che una scelta di fare o non fare una tracheostomia pone, assenza di cure domiciliari qualificate. Scarsa presenza di medici di base, servizi territoriali insufficienti, scarsa competenza su asili e presidi, che sono gli unici in grado, per tempi evidentemente molto limitati, ma di conservare quel minimo di autonomia funzionale che il malato ha durante la malattia. E quindi, davvero, ma è stato detto più volte oggi, nella maggioranza dei casi non esiste una reale presa in carico e il carico grava quasi totalmente sulla famiglia. E qui provoco, perché quale famiglia? Si è parlato dei modelli sociali. A volte la famiglia c'è e se ne fa carico, ma a volte la famiglia non c'è, o a volte la famiglia c'è, ma a fronte di una malattia così devastante, la famiglia si sgretola. E sempre all'interno della consulta abbiamo somministrato un questionario chiedendo chi realmente sta gestendo la rete, perché siamo tutti bravissimi nei convegni a parlare di rete. Ma guardate le risposte, fanno molto riflettere. Il medico specialista? Il medico di famiglia? La famiglia o nessuno? Soffermiamoci su queste ultime due risposte. E quindi a volte ci troviamo davanti a dover combattere un abbandono, soprattutto un abbandono nelle fasi più avanzate della patologia, proprio dove il bisogno assistenziale è maggiore e più complesso. Parlo del caregiver non tanto perché lo sono, io sono un caregiver un po' anomalo, mi rendo conto, ma perché pongo la riflessione su un paio di punti che qui ho menzionato. Il caregiver influenza lo stato emozionale del paziente e quindi le sue reazioni. E non necessariamente paziente e caregiver concordano sulla visione delle problematiche con le quali si scontrano. Non sempre infatti le aspettative, i valori e le scelte relative ai trattamenti coincidono. E vi assicuro che in anni di lavoro in AISLA non è così inusuale che il malato decida di fare la tracheostomia e la famiglia non sia d'accordo e non supporti questa decisione, oppure il contrario, il malato decide che non gli apparterrebbe una vita con una trachea, una ventilazione, e il caregiver non riesce ad accettare questo e chiama il 118. E vi cito solo questa frase di una persona a cui ho chiesto: raccontami cosa significa per te essere caregiver. E ha usato questa bellissima poesia di Ungaretti: ho tanta stanchezza sulle spalle, lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. E poi si parla di fatica, si parla di stanchezza, di corazza. Quindi il caregiver inteso come estensione della famiglia, è una risorsa molto provata. Il quadro dipinto è un quadro di dipendenza e fragilità, di una forte carenza di assistenza, di presa in carico e di problematiche di abbandono e psicoemotive. Uno spaccato su quello che sta facendo l'Italia, le regioni italiane. Alcune regioni hanno optato per offrire un contributo al caregiver. Queste sono somme mensili. La Lombardia garantisce 500 euro mensili al caregiver con un voucher flessibile, noi abbiamo tutto un sistema di voucher, e la gratuità dei ricoveri in RSA e in RSD. La Toscana arriva fino a 1.500 euro, alcune regioni limitano molto l'importo, alcune attingono al fondo della non autosufficienza, ma sappiamo benissimo quello che sta per accadere. E questa è una notizia che ha creato polemiche anche. Sono stati stanziati, ed è notizia del 27 ottobre, e approvato in conferenza Stato-Regioni, lo stanziamento di 100 milioni di euro per la SLA. 100 milioni che verranno impiegati, per potenziare l'assistenza domiciliare, per potenziare la formazione e per dare supporto ai caregiver. Le quote sono definite in base ai dati supposti di incidenza e prevalenza perché, ahimè, ad oggi non esiste ancora un registro nazionale sull'SLA. E poi c'è un problema tecnologico, i comunicatori ad alta tecnologia, lo scafandro e la farfalla, non so chi l'ha visto, ma o chi abbia visto un malato SLA in fase avanzatissima, gli occhi sono l'unica risorsa. Allora, già dal Ministero di Livia Turco erano stati stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto dei comunicatori ad alta tecnologia, tenete presente che costano tra i 15 e i 25 mila euro, quindi è una spesa importante. Purtroppo anche qui ci troviamo di fronte a uno scenario in cui, nonostante l'approvazione, la prova, l'esito favorevole, magari la persona attende anche un anno prima di avere il comunicatore. E all'interno della consulta abbiamo presentato un modello di presa in carico, che tra l'altro è il modello che viene utilizzato in Regione Lombardia, per la determinazione della percentuale di invalidità. Ed è un modello che si basa sui deficit funzionali e non sulla patologia, e io credo che questo sia francamente molto molto valido. E quindi in funzione delle diverse stadiazioni, dallo stadio A allo stadio D, quindi lo stadio D di deficit completo, vengono riconosciuti i livelli assistenziali, riconosciuti nel senso che li abbiamo proposti. Cosa abbiamo proposto? Abbiamo proposto tutta una serie di interventi delle varie figure professionali, il neurologo, il fisiatra, il terapista, il nutrizionista e ultimo ma non ultimo evidentemente l'infermiere con 7 accessi settimanali. E quindi permetto di fare una piccolissima provocazione perché io ho fatto un conto, ho messo insieme rispetto a queste prestazioni il tempo che questi operatori riescono ad erogare al domicilio, stiamo parlando ovviamente di domicilio, un 8,8%, ma il restante 91,2% è ancora ricade sulla famiglia. Ma forse il passaggio illuminato è stato quello di pensare non al badante, si è parlato di badante. Quasi a volte l'utilizzo che ne facciamo di questa parola non dico che sia denigratorio, ma non è rispettosissimo. A me piace parlare di assistente familiare formato con delle competenze specifiche e nel quadro D, nella stadiazione D, l'assistente familiare, la nostra proposizione, è stata quella di una copertura H24. Ma mi sono permessa anche di evidenziare i costi. Andiamo direttamente allo stadio D, un deficit completo solo a livello assistenziale costa 112.280 euro al mese e stiamo parlando della componente assistenziale, alla quale va aggiunta naturalmente la componente per la nutrizione, i presidi respiratori, gli ausili e i presidi motori. Quindi capite che un malato SLA in stadio avanzato costa moltissimo. Un breve cenno, dalla mia esperienza ho intuito che la figura dell'assistenza familiare fosse una figura cardine e quindi abbiamo già realizzato 4 corsi di formazione per assistenti familiari molto pesanti dal punto di vista sia della didattica di aula che dei tirocini che promuoviamo. E in questo contesto la figura dell'infermiere è una figura cardine come tutor, come docente. Perché il tirocinio, il saper fare rispetto a ciò che si è appreso in aula è fondamentale. In AISLA mi occupo di formazione e facciamo formazione veramente a vari livelli, ma su questo non vi tedio. Io ora vi voglio far riflettere brevissimamente su tre casi che leggo rapidamente. Sono casi veri. Il signor F, SLA dal 2005, dal 2007 tetraplegia, tracheopega, famiglia molto benestante, contesto socioculturale medio-alto, ci troviamo nel nord Italia, che quindi è in grado di garantire un'assistenza 20, H24, due figli in età adolescenziale. Nel 2009 F entra in Locavin con una capacità di interazione modestissima, in grado di rispondere solo a domande chiuse sì o no. Viene seguito da un neurologo saltuariamente, è un eufemismo, una volta ogni 2 anni, dallo pneumologo ogni 30 giorni per la sostituzione della trachecannula, da un infermiere con 2 accessi settimanali e dal fisioterapista con 2 accessi settimanali, medico di medicina generale una volta alla settimana. Dal giugno 2011 probabile stato di coma post-anossico, nessuna contattabilità. Scrivo probabile perché non è stato fatto nessun esame diagnostico a conferma. Ma nel frattempo F continuava a perdere peso, partendo da 80 kg, in qualche mese è arrivato a pesare meno di 40, nonostante un regime nutrizionale interale di 1800 calorie al giorno. A metà agosto, durante una notte, F muore. La signora S, giovanissima, SLA dal 2003 a 30 anni. Molto rapidamente entra in tetraplegia, tracheopega, totally locked in, non ha nessuna contattabilità, ma plausibilmente è assolutamente lucida e vigile. Accudita H24 dai genitori e da assistenti familiari, in modo molto amorevole, che ogni giorno, 2 o 3 volte al giorno, le aprono gli occhi, le mettono i cerottini per farle vedere, scusate, la televisione piuttosto che. Recentemente ripetuti episodi di ematuria. Essa viene portata dopo giorni in pronto soccorso dove viene ricoverata con diagnosi di calcolosi renale. Riesce ad espellere i calcoli. Il mio commento è il dolore che questa donna ha provato senza poterlo manifestare. Infine il signor M, 47 anni, diagnosi iniziale di demenza frontotemporale seguita da diagnosi di SLA, una parte di 5-10% di SLA evolve in demenza frontotemporale, ma anche la demenza può evolvere in SLA. Completamente anartrico, però conserva i movimenti degli arti superiori e inferiori. Ha un importante deficit respiratorio e un deficit cognitivo pressoché totale. Lo pneumologo ritiene di attivare l'adattamento alla NIVA e al Pogassista, la macchina della tosse, ma M non regge, si divincola, piange, emette dei suoni strazianti. Che cosa fare? Le mie riflessioni, e sulle quali vi invito a riflettere, sono: sicuramente ognuno ha dato il proprio sguardo migliore, come medico, come professionista, come infermiere, come caregiver, come assistente familiare, ma in questi casi c'è stata una mancanza, secondo voi? E questa mancanza è stata un limite? E ancora, possiamo pensare che ci sia un limite? Si sarebbe potuto fare diversamente? Ecco, io credo che nelle malattie ad oggi inguaribili e ad elevata complessità, forse uno sguardo ampio e trasversale, modulato nelle diverse fasi della patologia, può essere la via per curare quando non è più possibile guarire. E io credo molto nell'approccio palliativo, un approccio palliativo inteso come integrazione di tutte le varie discipline, di tutte le varie figure e modulato a seconda del momento e delle criticità che la malattia comporta. Abbiamo fatto dei corsi di cure palliative, i quali hanno fatto emergere che c'è a tutt'oggi molta frammentazione, scarsa conoscenza, esperienze non strutturate e un forte bisogno formativo. E quindi realizzeremo altri corsi. Credo che qualcuno di voi potrebbe essere interessato a questa cosa ed è per questo che estendo l'invito. Troverete il tutto sul nostro sito www.aisla.it, faremo 9 sessioni formative. Io concludo dicendo, la SLAMA, la SLAP, ripeto come paradigma, parleremo poi di Alzheimer. impone una presa in carico globale del malato della famiglia. Questa è un'utopia o realtà? 30 anni fa, 20 anni fa, un malato come Cesare e come tanti altri non avrebbe potuto avere la ventilazione meccanica a domicilio. Adesso la tecnologia sta facendo passi infinitamente rapidi e veloci, i ventilatori pesano qualche chilo, hanno un'autonomia senza corrente di 6, anche 8 ore, i malati possono andare in giro, in carrozzina, possono far tutto. La tecnologia e la ricerca a supporto della tecnologia è molto costosa, ma l'assistenza non segue di pari passo questa evoluzione tecnologica. Allora, possiamo pensare che questi 112.000 euro più tutto il resto siano il corretto o lo scorretto prezzo per una vita dignitosa? Possiamo pensare che forse le risorse debbano andare allocate in modo diverso? Non è un problema di carenza, ma di corretta allocazione. È un problema culturale. Possiamo pensare che un malato con grave disabilità sia in una condizione diversa in quanto essere umano dall'essere sano e produttivo, o forse dobbiamo pensare che rientrerà, è una condizione normale e naturale la malattia e la disabilità e dovremo essere capaci di coglierne le risorse. Quindi utopia e realtà, o realtà. 20 anni fa, quando mi sono approcciata al mondo della SLA, quando pronunciavo questo acronimo mi guardavano come se fossi un marziano, non c'era veramente quasi nulla. Adesso molto è stato fatto, credo che ci sia ancora tantissimo da fare e credo che con lo sforzo di tutti, forse ciò che adesso è una via di mezzo potrà diventare una realtà concreta. Grazie.